Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Aeroporti, ferrovie, banche, persino ospedali. Una panne informatica sta mettendo in ginocchio mezzo mondo. Disagi registrati anche in Svizzera. La causa, un aggiornamento di un software usato da Microsoft. Colpisce l'estensione geografica del problema e di fatto la fragilità dell'intero sistema informatico. Ne parleremo con un esperto di sicurezza nel campo. Un'operazione di polizia finita con un morto a processo. I poliziotti intervenuti nel 2020 nel canton Berna per neutralizzare un uomo che minacciava il suicidio. L'accusa è omicidio volontario per un agente e colposo per gli altri. Ginevra e Basilea, una delle due città, ospiterà l'Eurovision Song nel 2025. Scartate Zurigo e la coppia Berna-Vienna. Decisione finale della SSR a fine agosto. Quasi un'incoronazione più che una designazione. Trump è incontrastato dominatore del Partito Repubblicano dalla convention di Milwaukee, apoteosi per la sua terza candidatura consecutiva alla Casa Bianca. Aeroporti, banche, ferrovie, una gigantesca pan informatica ha e sta paralizzando interi settori lavorativi un po' in tutto il mondo, creando enormi disagi a livello planetario. All'origine l'aggiornamento di un software per la sicurezza informatica legato a Microsoft che ha bloccato i suoi sistemi operativi di questa società. Disagi anche in Svizzera. Per gli aggiornamenti in diretta con noi Anna Valenti.
Sì, le prime avvisaglie sono arrivate nella notte con, diciamo, sparute segnalazioni dall'Australia e dagli Stati Uniti, poi Giappone, che parlavano di blocchi del sistema informatico che impedivano il normale funzionamento degli aeroporti. Ma nella prima mattinata le agenzie si sono moltiplicate velocemente, provenivano da tutte le aree del mondo e da altri settori economici. Da qui si è capito che si era di fronte a una panne informatica di portata planetaria, al cui centro sembrava esserci il sistema Microsoft, e che ad essere paralizzate erano molte importanti attività, generando un enorme caos. Particolarmente toccati gli aeroporti, le compagnie aeree statunitensi hanno lasciato gli aerei a terra per motivi di sicurezza, ma da Sydney a Londra, da Amsterdam a Hong Kong, passando per la Spagna, per citarne alcuni, molti gli scali bloccati, costretti a fare le operazioni manualmente, anche perché il sistema dei check-in, dei controlli, non funzionavano più. I disagi hanno toccato anche alcune reti ferroviarie, problemi enormi anche per banche, borse e tutte le attività che avevano a che fare con sistemi finanziari e di pagamento online. Non sono state risparmiate nemmeno gli ospedali, in Germania ad esempio sono state rinviate importanti operazioni e si segnalano grandi difficoltà ad esempio nel sistema delle chiamate di emergenza in molti paesi, compreso Israele. La PAN tra l'altro ha toccato anche varie emittenti televisive.
Questa è la panoramica dunque dei disagi principali a livello globale, PAN che però, lo dicevamo prima, sta avendo conseguenze anche in Svizzera. Alan Krameli, come si presenta la situazione al momento?
Ma qui i disagi sembrano essere concentrati soprattutto all'aeroporto di Zurigo. Molti voli cancellati, la gran parte, vari ritardi. La situazione è peggiorata col passare delle ore in mattinata. Se all'inizio si parlava di qualche problema, a un certo punto l'aeroporto ha deciso proprio di non accettare più nuovi arrivi. Ovviamente gli aerei in volo potevano atterrare. Perché a subire la panne è in particolare Swissport, cioè l'operatore che gestisce i servizi a terra, gestione dei bagagli, check-in, ma anche gli spostamenti degli aerei in aeroporto, eccetera. L'aeroporto quindi ha bloccato gli arrivi perché non c'era più spazio per ulteriori aeroplani. Ma va detto che Swissport è un leader mondiale, l'azienda è svizzera ma è leader mondiale, quindi è verosimile che i suoi problemi abbiano causato vari disagi negli aeroporti globali. Comunque ha avuto problemi anche Skyguide, che è l'agenzia che sorveglia e controlla il traffico in cielo. Ovviamente il suo servizio non è andato in tilt, ma ha deciso comunque di ridurre il 30% del traffico aereo per motivi prudenziali. Agli aeroporti di Ginevra e Basilea ci sono problemi anche, ma molto minori e indiretti, cioè subiscono gli impedimenti delle varie compagnie aeree e le riduzioni imposte appunto da Skyguide.
Questo per quanto riguarda il settore dell'aviazione. Alan Krameli, non ci sono però altri problemi che si registrano in Svizzera in altri ambiti?
Ma a quanto pare non gravissimi, ad esempio FFS, Swisscom, la borsa di Zurigo hanno comunicato di non avere problemi, non ci sono notizie di paralisi tra banche, ospedali o negozi, però ci sono aziende colpite che hanno dei problemi. Ad esempio Teleticino attualmente non riesce a diffondere il segnale televisivo tramite i decoder di Sunrise e Swisscom, quindi è accessibile solo tramite lo streaming online. Oppure la biblioteca cantonale grigionese ha avvertito che non è possibile accedere al suo catalogo online. La lista evidentemente non è esaustiva. L'Ufficio Federale di Sicurezza, di Cybersicurezza, dice che all'amministrazione federale non ci sono problemi, ma che appunto ha ricevuto varie segnalazioni da aziende private.
Questa è una panoramica dunque sui problemi che si stanno registrando un po' dovunque a livello globale, ma anche in Svizzera. Anna Valenti, torniamo da te, ne abbiamo accennato prima, ma ci si è chiesti questa mattina se si trattasse di un cyberattacco. Ora sappiamo invece che non è così. Qual è dunque la causa? Ricordiamola.
Sì, per un breve lasso di tempo è serpeggiato il timore che all'origine del blocco planetario del sistema Microsoft vi fosse un cyberattacco in grande scala, ma l'ammissione di una PAN della stessa Microsoft ha tolto dal tavolo questa possibilità, questa ipotesi. All'origine ci sarebbe l'aggiornamento di un software di CrowdStrike, che è un fornitore di Microsoft specializzato, ironia della sorte, in prodotti di cybersicurezza. Nell'aggiornamento di questo software c'era un bug, un cosiddetto bug, appunto un difetto, che non ha consentito la corretta installazione, mandando offline migliaia di PC nel mondo. CrowdStrike ha individuato il problema, che ora pare risolto, e anche lei ha ribadito che non c'è nessun attacco hacker.
A colpire in quanto successo l'estensione geografica del problema e possiamo dire di fatto un po' la fragilità che ne emerge dell'intero sistema informatico, almeno a livello di impressione, se non di fatti. E per saperne di più ne parliamo con Nicola Cattaneo, responsabile di sicurezza informatica per la RSI. Buongiorno Nicola.
Buongiorno.
Ecco, allora la causa, come dicevamo, sembra essere individuata, anzi è individuata, e sembra quasi un paradosso che la fonte del problema sia proprio una società come CrowdStrike che si occupa di cybersicurezza.
Sì, effettivamente sembra un paradosso, e tra l'altro questo aggiornamento, che era stato fatto ovviamente per migliorare la sicurezza di questo prodotto, molto probabilmente è stato amplificato da un ulteriore aggiornamento che Microsoft ha fatto sulla sua rete informatica proprio giovedì sera, quindi una concomitanza di eventi che ha causato problemi su servizi Microsoft e sul software CrowdStrike della ditta InfoSec.
Ecco, lo dicevamo prima, sorprende la vastità del problema, la sua estensione a livello geografico e in ambiti diversi, insomma, che vanno dai trasporti alle telecomunicazioni, alla finanza, addirittura agli ospedali con operazioni, dicevamo, sospese in Germania. Insomma, siamo tutti interconnessi e tutti toccati.
Esatto, soprattutto perché quello che è stato toccato stavolta è la rete di base di Microsoft, che collega tutti i suoi data center, e quindi i servizi che si appoggiano sulla rete informatica sono praticamente hanno smesso di funzionare istantaneamente, con un effetto domino veramente immediato.
Con la sensazione che ne deriva, e anche per quello che dicevi, insomma, di questo effetto domino immediato, è quella di un'estrema fragilità del sistema. A complicare questa situazione non c'è anche il fatto di dipendere in gran parte da, come dire, un fornitore unico di servizi, quasi un regime di monopolio, in questo caso Microsoft.
Esatto, anche qui sembra un po' un paradosso, nel senso che non è che c'è un solo provider, Microsoft, che offre dei servizi in rete, cloud, ma ci sono altri due grandi player, che sono Amazon e Google. Semplicemente è che ognuno ha costruito un suo castello, e non è chi i clienti che si appoggiano a questi servizi non possono scegliere di avere servizi che comunicano tra di loro su cloud diversi. Quindi effettivamente è un monopolio quasi forzato.
Ecco, quindi se scegli Microsoft devi necessariamente riferirti solo a Microsoft.
Esatto.
Allora qual è la soluzione possibile di fronte a questa situazione, a questo quadro? Imporre una diversificazione degli attori che offrono servizi fondamentali dal punto di vista informatico non può servire. Citavi Google, citavi Amazon come alternative a Microsoft, ma insomma, il fatto di avere più attori non ci aiuta.
Diciamo che proprio perché non è un singolo attore, c'è la possibilità di diversificare, come dicevi tu, e effettivamente questo permetterebbe di mettere non tutte le uova nello stesso paniere, quindi avere servizi su un provider, su un altro, su un altro. È chiaro che in caso di pan, però, questi servizi smetterebbero di funzionare. Quindi l'unica alternativa che c'è è non fare un affidamento al 100% su quello che sono i servizi offerti, ma avere delle procedure di emergenza o dei piani B che permettono, in caso di pan di questo tipo, di continuare a lavorare.
Ultimissima cosa, Nicola, abbiamo detto anche che ci sono delle emittenti televisive che hanno avuto dei problemi, Sky News in UK, in Gran Bretagna per esempio ha avuto dei problemi.
La BBC,
noi no.
Esatto, e questo credo che sia dovuto principalmente al fatto che il software che si citava prima, CrowdStrike, alla SSR non viene utilizzato e quindi ci siamo tolti metà dei problemi, e l'altro noi usiamo servizi Microsoft dai cloud europei. Quindi la parte principale che è stata toccata dalla PAN Microsoft era legata alla parte America.
Quindi in qualche modo siamo stati tutelati, salvati da questa scelta di fondo.
Esatto.
Va bene. Nicola Cattaneo, lo ricordo, responsabile della sicurezza informatica per la RSI, grazie per averci aiutato a capire un po' questo complesso problema che insomma ci riguarda tutti poi sul piano pratico e ce ne siamo accorti drammaticamente, potrei dire, questa mattina. Noi chiudiamo questo ampio capitolo dedicato a questo tema e ora voltiamo pagina. Finirà in tribunale l'intervento di polizia che nel maggio del 2020 ad Adelboden, nel canton Berna, costò la vita ad un uomo. 5 gli agenti coinvolti. Per l'autore dello sparo che uccise l'uomo barricato nella propria camera da letto, l'accusa è di omicidio volontario, per gli altri di omicidio colposo. Il caso era stato archiviato nel 2021, ma ora è stato riaperto. Ci riassume la vicenda Alessio Veronelli.
Pomeriggio del 21 maggio 2020, la polizia cantonale bernese viene allertata per il comportamento sospetto di un uomo che nel proprio appartamento ad Adelboden avrebbe minacciato di togliersi la vita. Chiuso a chiave nella propria camera, il 44enne si rifiuta di aprire alla polizia, che nel frattempo ha fatto irruzione nell'appartamento. Sfondata la porta della camera, gli agenti, facenti parte di un gruppo di intervento speciale, trovano l'uomo armato di pistola. Uno dei poliziotti spara 5 colpi, 3 colpiscono la vittima, uno alla testa, uccidendola sul posto. Il caso era stato archiviato nel 2021 con un nulla a procedere nei confronti degli agenti, ma il ricorso della madre e dei 2 fratelli della vittima ha spinto gli inquirenti a tornare sulla decisione. Contro l'agente che ha sparato sono ora scattate le accuse di omicidio volontario e abuso d'ufficio, contro gli altri 4 di omicidio colposo e pure abuso d'ufficio. Come confermato dal vice procuratore generale Christoph Scheurer, il caso verrà ora ridiscusso presso il Tribunale distrettuale di Thun. Una data non è però ancora stata fissata. L'uomo soffriva da anni di una predisposizione autistica che si esprimeva in un'estrema sensibilità al rumore. Quel giorno, come detto, aveva espresso intenzioni suicide e da valutare ora sarà la proporzionalità dell'intervento delle forze dell'ordine. La vittima, in possesso di un regolare porto d'armi, al momento era armato e avrebbe rivolto l'arma contro gli agenti. Da stabilire dunque se lo sparatore ha agito per legittima difesa.
Ginevra e Basilea sono queste le due città finaliste per ospitare l'edizione 2025 dell'Eurovision Song Contest. Il processo di selezione è gestito dalla SRG SSR. La decisione finale sarà presa alla fine di agosto, ci dice di più Laura Dick.
Erano 4 le candidate: Zurigo, Berna, Biel, Ginevra e Basilea. Alla fine, nella selezione basata su vari criteri, ad essere passate alla fase finale sono le ultime 2 città, entrambe città di confine. Questo esatto criterio non ha avuto un influsso diretto sulla scelta, spiega Eddie Esterman, portavoce della SSR, ma ovviamente queste 2 città hanno un'offerta molto ampia per quanto riguarda alberghi, trasporti, collegamenti, per quanto riguarda un possibile coinvolgimento con le regioni di confine come potrebbe essere la Francia. Questo dipenderà da quanto la città le coinvolgerà nel proprio progetto. La città di Zurigo ha già comunicato la sua delusione e che vorrà analizzare in dettaglio i motivi del rifiuto, mentre il sindaco di Berna individua già una delle ragioni nelle minacce arrivate dalla destra di un referendum, pressioni qui più forti, secondo il sindaco, rispetto che nelle altre 2 città. Ora si esamineranno ancora più di fino le candidature di Basilea e Ginevra. Finora si è avuto poco tempo, specifica il portavoce. Le città hanno avuto un solo mese di tempo per presentare, aggiunge, quattro eccellenti dossier. Il criterio che farà pendere l'ago della bilancia su un luogo o su un altro non è ancora noto. Anche il sostegno finanziario promesso dalla città stessa alla manifestazione resta uno tra i molti. La scelta finale verrà svelata il 30 agosto.
Torniamo ora sul tema della correzione del Rodano, perché arrivano altre critiche al governo valesano che vuole rivedere al ribasso questo progetto, il cui scopo principale è, ricordiamolo, limitare i rischi di inondazione, ma progetto ritenuto oggi sproporzionato. Le critiche questa volta arrivano dall'Associazione Svizzera di Economia delle Acque, che riunisce idrologi e rappresentanti dei cantoni e di società elettriche di tutto il paese. E nel dibattito è ora intervenuto anche l'autore dello studio dal quale tutto è partito, Monica Fornasi.
Contestata è l'analisi sulla quale il governo vallesano si appoggia per ridurre i lavori di correzione, per sacrificare così meno terre agricole, per allargare il letto del fiume e al contempo per velocizzare la messa in sicurezza dei luoghi a rischio. Un'analisi di 70 pagine definita tecnicamente incompleta dall'Associazione Svizzera di Economia delle Acque. Ieri l'ingegnere che l'ha redatta, Christophe Voyam, ai microfoni di RTS ha difeso il suo lavoro. Ricordando che nel rispetto della legge il principio da seguire è quello della proporzionalità in progetti del genere. Nella pianificazione dei corsi d'acqua e nella protezione contro le piene si cerca di misurare qual è la riduzione dei potenziali danni rispetto ai costi della messa in sicurezza. È un calcolo di probabilità che si aggiorna annualmente. La piena più recente, come quella del 2000, ma anche quelle precedenti, hanno dimostrato che i danni non sono poi così importanti come stimato in passato. Inoltre, i danni maggiori li subiscono le valli laterali, più a monte. È lì che non si ha il tempo sufficiente per agire in caso di pericolo. L'ingegnere Wayama ha poi ricordato che in Vallese è in corso una revisione che coinvolge le società elettriche per gestire meglio anche le dighe e i deflussi dei corsi d'acqua. Mi dispiace, ha concluso, che si guardi più la forma del rapporto, che è una sintesi, rispetto ai dati oggettivi sui quali si basa.
Andiamo ora negli Stati Uniti, a Milwaukee, dove si è conclusa nella notte con il discorso di accettazione di Donald Trump la convention del Partito Repubblicano, un raduno che ha confermato la trasformazione del cosiddetto Grand Old Party nel partito dell'ex presidente candidato alla Casa Bianca per la terza volta consecutiva. Andrea Vosti, nostro corrispondente dagli Stati Uniti, è seguito come inviato la convention a Milwaukee. Qual è dunque il bilancio di questo raduno che ha consacrato il ticket Trump a J.D. Vance?
Beh, direi che la parola chiave è unità. Negli ultimi decenni di politica americana non si era infatti mai visto un partito, repubblicano o democratico, così compatto, così coeso, così unito attorno al suo leader carismatico. L'ideologia trumpiana MAGA, Make America Great Again, da movimento settario è diventata il pensiero totalitario del partito. E il contrasto con il Partito Democratico, dilaniato dagli interrogativi sul futuro di Joe Biden, non potrebbe essere più stridente. Tutte le voci dissenzienti sono state silenziate, i nemici interni cacciati dal partito, i rivali delle primarie come Ron DeSantis o Nikki Haley, costretti qui a Milwaukee a un opportunistico e per certi versi umiliante inchino di fronte al monarca. E sì, perché è proprio questa la sensazione che ci si porta via da questa convention, l'immagine non di un'investitura, bensì di un'incoronazione. Un re che dopo il tentato assassinio ha avuto l'astuzia politica di moderare i toni, di ammorbidire la sua immagine, di evitare la discussione a questa convention di temi controversi e divisivi dentro il partito come, per esempio, l'aborto o i matrimoni gay. Un re che dopo aver trascorso gli ultimi 8 anni a gettare carburante sulle divisioni che lacerano l'America, oggi si presenta con un vistoso bendaggio sull'orecchio come l'improbabile martire capace di unire il paese.
Andrea, hai accennato un attimo fa le incertezze del Partito Democratico. Sul fronte repubblicano invece il ticket per la Casa Bianca sembra uscire rafforzato con la selezione di J.D. Vance. Ecco, puntando su Vance ti chiedo, Trump ha fatto quindi la scelta giusta?
Beh, questo lo scopriremo soltanto nella notte fra il 5 e il 6 novembre, ma senza dubbio questa convention ha già fugato molti dubbi. In primo luogo, ovviamente, con i suoi 39 anni soltanto, Vance porta una ventata di freschezza al ticket repubblicano. E durante il suo discorso di mercoledì sera, J.D. Vance ha mostrato tutto il suo appeal, eccellente oratore, spontaneo, con la battuta sempre pronta. In secondo luogo, l'autore del bestseller Elegia americana, fotografia dell'America dimenticata del Midwest post-industriale, porta in dote l'autenticità della sua storia personale. L'infanzia nella povertà nel sud dell'Ohio, la madre tossicodipendente, le acciaierie che chiudono. Ecco allora che con la scelta di J.D. Vance, Trump proverà a conquistare la working class bianca in stati decisivi come il Michigan, la Pennsylvania e il Wisconsin, precisamente l'America profonda raccontata da Vance nel suo romanzo autobiografico. Infine, J.D. Vance porta una ventata di ottimismo e di fiducia nel futuro, un po' per la sua giovane età, certo, ma anche perché Vance è l'incarnazione del sogno americano. Un figlio della classe operaia bianca che combatte in Iraq, studia a Yale, viene eletto senatore e ora è a un passo, o meglio a 4 anni soltanto, dallo studio ovale. E sì, poiché un'altra delle certezze di questa convention è proprio questa, puntando sul giovane J.D. Vance, Donald Trump ipoteca il controllo del movimento MAGA sul futuro del Partito Repubblicano.
Andrea Vosti, la conclusione della convention repubblicana a Milwaukee. Spostiamoci in Francia, dove qualche cosa in Parlamento si muove. Ieri i deputati della rinnovata Assemblea Nazionale, uscita dalle legislative anticipate, hanno infatti scelto la loro presidente. Ce ne parla da Parigi Annalisa Cappellini.
È una prima importante vittoria per Emmanuel Macron. Il presidente francese, secondo molti politicamente indebolito dopo la sua scelta di convocare elezioni anticipate, potrebbe in realtà uscirne addirittura vincitore. A conquistare il primo incarico chiave di questa nuova Assemblea Nazionale, infatti, è proprio una fedele macronista, Yael Braun-Pivet, che ieri è stata riconfermata per un secondo mandato come presidente della Camera Bassa. Certo, la macronista è stata riconfermata solo al terzo turno e con la maggioranza relativa, superando il candidato della sinistra André Chassaigne, ma si tratta comunque di una conquista importante e soprattutto di un primo, timido indizio delle alleanze che iniziano già a formarsi dietro le quinte. Se Yael Braun-Pivet rimane in sella, infatti, è solo grazie al voto compatto della destra repubblicana, quella parte dello schieramento gollista che ha rifiutato l'alleanza con Marine Le Pen. E anche se dal punto di vista numerico il blocco più importante dell'Assemblea è quello di sinistra, in realtà è proprio a destra che Macron potrebbe iniziare a cercare i numeri per governare, nonostante un Parlamento spaccato in tre.
Una protesta studentesca iniziata in sordina ora sta infiammando il Bangladesh con una violenta repressione che avrebbe provocato, secondo i media, almeno una cinquantina di morti. Quali le ragioni di questa insurrezione? Ce la spiega la nostra collaboratrice dall'India, Chiara Reed.
Ieri la giornata più sanguinosa. A Dhaka i manifestanti hanno preso d'assalto la sede della televisione, dando fuoco agli uffici, tirando pietre e incendiando veicoli. Gli studenti hanno invocato la serrata generale, con le strade diventate campo di battaglia e la polizia che ha l'ordine di bloccarli a tutti i costi. A decine di morti e migliaia di feriti si aggiungono gli arresti nelle retate, nelle sedi universitarie e dei partiti di opposizione. A scatenare le ire dei giovani, una legge abolita nel 2018 ma ora resuscitata da un tribunale che di fatto riserva il 30% dei posti di lavoro statali a discendenti dei combattenti della guerra di liberazione dal Pakistan nel 1971. Con una disoccupazione giovanile altissima, nonostante il miracolo economico di un Bangladesh epicentro della fast fashion, gli studenti reclamano un accesso al mercato del lavoro basato sul merito. Ma perché la premier Sheikh Hasina, che aveva abolito questa legge nel precedente mandato, permette che sia reintrodotta? In realtà molti dei suoi sostenitori provengono da queste elite di ex combattenti che non vuole scontentare. E per gli studenti questa è stata la scintilla, ma il malcontento è molto più profondo. La Hasina, che ha vinto le elezioni in gennaio perché le opposizioni le hanno boicottate, guida il paese con il pugno di ferro, imprigionando migliaia di politici, sindacalisti e intellettuali. Il deficit democratico, oltre a quello dei posti di lavoro, è diventato una gabbia che la gioventù istruita non intende più accettare.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto.